www.radiodigio.it e la storia continua. Non c'è vita senza acqua. L'acqua in spalla, vasche, pozzi e cisterne di uso pubblico erano ubicati nei punti nevralgici della città o del villaggio, e non sono rare le iconografie che ci mostrano, di solito al femminile, il trasporto dell'acqua dalla piazza o al cortile all'interno della dimora, con due secchi appesi all'esile arconcello ligneo portato sulle spalle. Soprattutto negli ambiti residenziali di ceti alti, i punti d'acqua potevano essere anche di connotazione privata ed esclusiva. Ciò avveniva con una certa frequenza in città con abbondanza d'acqua, meno nelle altre. E allora, in quel caso, spesso, ci si arrangiava, rubando l'acqua con deviazioni abusive e pozzi non autorizzati che si aprivano nelle canalizzazioni sotterranee. E ancora, verso la fine del Cinquecento, il problema sussisteva. Siena ha gran quantità di fontane, da cui la maggior parte dei privati derivano dei condotti per loro uso, avverte il signor Montaigne. Il fatto di avere l'acqua all'interno di un edificio, soprattutto se sgorgante da un'elaborata fontana, costituiva comprensibilmente un vanto e una meraviglia da esibire. Nella loggia papale di Viterbo, per esempio, ove nel 1268 fu costruito un acquedotto per alimentare il Fons Papalis, nel XV secolo, arricchito da una vasca inferiore poligona, oppure la trecentesca fontana nel palazzo comunale di Gubbio. Negli interni erano senz'altro più comuni pozzi e cisterne, sebbene limitati da situazioni residenziali elevate, e la possibilità di calare il secchio da diversi piani dell'abitazione c'era ed è ancora visibile nel fiorentino palazzo d'Avanzati, un edificio senz'altro all'avanguardia, visti numerosi punti di approvvigionamento idrico. La canna del pozzo, nelle cantine, giunge fino alla terrazza coperta, e gli altrettanto abbondanti servizi igienici, gli antichi agiamenti. Ma c'erano lussi abbastanza rari per avere l'acqua sempre a disposizione. Aprendo semplicemente un rubinetto ci vorranno ancora molti secoli. Un rito conviviale. Le tavole, apparecchiate con tovaglie finissime e ricamate, erano disposte sotto una loggia e alcuni pergolati adorni di viti, rose e gelsomini. Giunti che furono gli ospiti, il padrone di casa, subito l'acqua alle mani comandò che si desse. Ecco allora che arrivavano tre giovinette e tre garzonetti simili ad angeli, le prime vestite di bianco, i secondi di verde, tutti con ghirlandette di fiori in capo, e uno candido sciugatoio legato a braccio, tanto fine che ogni più piccolo movimento si sollevava come si fosse vento. In una mano tenevano un bacile d'argento, nell'altra una meshiroba, cioè ossia un versatoio, con acqua dentro, mista a piccoli fiori. Così, poco dopo la metà del 400, inizia a descrivere il rito del dare l'acqua, il filarete. Si tratta di un'usanza comune, soprattutto negli strati sociali medio-alti, che aveva, al di là della funzione pratica, anche se rispetto a oggi, un tempo c'era innegabilmente un maggior contatto fra le mani e il cibo, e una valenza soprattutto simbolica alla mensa e quindi al rito della nutrizione, fondamentale per la vita, e ci si doveva avvicinare puri e mondi. Così, in molte civiltà, anche lontane dal mondo occidentale, così anche nei riti religiosi, per accostarsi alla mensa liturgica, il sacerdote si purifica con il lavaggio delle mani, come stanno a testimoniare gli antichi lavabi presenti ancora in molte sacrestie. Il Filarete asserisce che i giovinetti, preso un sorso d'acqua direttamente dalla bocca ogni commensale, quasi con le ginocchia in terra, e in sulle mani gli versa. Un uso senz'altro distante dalle nostre abitudini e convenienze, ma forse raro anche all'epoca, almeno stando all'iconografia. L'acqua, infatti, spesso aromatizzata con essenza di rosa o altro, veniva versata sulle mani direttamente dall'acqua manile, per poi essere raccolta nella conca sottostante. Di solito l'asciugamano, posto attorno al collo di chi versava, aveva un capo sotto il bacile per assorbire eventuali spruzzi d'acqua, l'altro libero che per permettere l'asciugatura delle mani. L'occorrente per tali abluzioni si riponeva in genere in una nicchia aperta nella muratura, spessa dotata di scarico per l'acqua, che defluiva in tubature normalmente di laterizio, ma più spesso direttamente sulla strada, anche se ciò era espressamente vietato, come per esempio negli statuti dei Magistri Stratarium di Roma del 1410, e divieto ripetuto per alcuni decenni nelle redazioni successive del documento, indice chiaro di come la pratica fosse tutt'altro che infrequente ancora in epoca rinascimentale. www.redigio.it, e la storia continua.